RVS, accendi la speranza e salutiamo immediatamente la nostra nuova ospite, nuova si fa per dire, Deborah Spini. Sì, dico perché insomma abbiamo già avuto Deborah in altre occasioni, presidente del Centro Culturale Protestante di Firenze.
No, allora mi fai venire una battuta, dai, non te ne prendere a male. Cioè, no, per me la Deborah è un usato garantito.
Vabbè, ma siamo tutti coetanei, quindi attenzione come ci si muove in questo campo. Vabbè, allora, a parte gli scherzi, Deborah Spini, è sempre un piacere averti con noi e oggi, come sempre, iniziamo con delle riflessioni sui temi dell'attualità. Abbiamo già discusso con Raffaele Volpe alcuni temi relativi alla guerra e alla pace che naturalmente preoccupano insomma l'opinione pubblica, insomma tanti articoli sui giornali di oggi su questo argomento. Però ecco, non vorrei dimenticare quello che è successo negli Stati Uniti nel weekend, in particolare con tantissime manifestazioni contro Trump. Mi sembra che lo slogan fosse No King, ecco, nessun re, ecco, questa è un poco l'idea. Claudio?
Era legato proprio No King's Day, è il giorno del compleanno di Trump in cui lui ha fatto anche la grande parata, no? Che secondo me anche i soldati non erano così gioiosi.
Boh, vabbè, bisogna chiedere a loro. Comunque, Deborah, ecco, qualcosa si muove, le manifestazioni sono sempre difficili da valutare, perché tu ritrovi persone che sono contente di stare insieme, poi bisogna capire qual è veramente l'impatto, il consenso nel paese. Che idea ti sei fatta? Poi sentiamo di nuovo Claudio.
Allora, è vero quello che tu dici, che forse una rondine non fa primavera, nel senso che è vero che alle manifestazioni vanno persone politicamente motivate e non si capisce quanto consenso ci sia dietro. Certo, il semplice numero di queste manifestazioni è imponente.
Si parla di migliaia, sì, 2000, vero Claudio?
Sono 2000,
sì,
cortei contro Trump.
Quindi 2000 sono tantissimi.
E poi è molto interessante vedere che comunque sono state sia East Coast che West Coast. Ho visto una mappa dove appunto marcavano la presenza di manifestazioni, ovviamente erano un poco più rare al centro, no? Proprio nel cuore Midwest e così, però sia scusate, East Coast che West Coast sono state veramente imponenti. Bellissimo lo slogan No King, molto divertenti anche alcuni degli slogan. L'ultimo re l'abbiamo mandato via nel 1776, quindi è chiaro che queste manifestazioni sono il segno di quell'America che ha comunque contribuito tanto, a parte tutto, a parte l'esagerazione, a parte gli stereotipi, che ha veramente contribuito alla nascita della democrazia nel mondo occidentale, che questa tradizione americana non è del tutto perduta.
Allora, abbiamo discusso poco fa anche con Raffaele Volpe sul ruolo che i cristiani hanno, che impatto hanno, diciamo, anche sul piano della politica, e lui ci diceva che ci sono movimenti evangelici che hanno proprio una prospettiva politicamente di destra estrema, ecco, verrebbe da dire, però non sempre va così. Ecco, ci vuoi dire qualche cosa? Magari per te è una banalità, ecco, questo aspetto.
No, non è per niente banale, al contrario, questo è un tema importantissimo e affascinantissimo. Allora, diceva il pastore Volpe, io piuttosto che chiamarli evangelici, usiamo il termine preciso, in italiano si dice evangelicali, perché Roberto, evangelici siamo anche io e te. Però non crediamo che Trump sia l'unto del Signore, va bene? Quindi sì, è più corretto usare il termine evangelicale. Si tratta di una galassia di chiese, denominazioni, eccetera, eccetera, che hanno sicuramente avuto un ruolo fondamentale nell'affermazione di Trump. E questo perché? Perché è una mutazione, se vogliamo, anche molto interessante. All'inizio i movimenti cosiddetti fondamentalisti, poi una volta se volete ne parliamo più in dettaglio, hanno originariamente una storia di distacco dalla politica, di distacco dal mondo. Dagli anni 80 in poi, cioè dalla presidenza Reagan, c'è stato un grande cambiamento, per cui invece questi gruppi evangelicali hanno deciso che la loro strategia doveva essere la riconquista dello spazio pubblico. Ora, la domanda è questa: cosa ci azzecca, come diceva quello, che ci azzecca Trump, pluridivorziato, notoriamente senza Dio, con questi gruppi che hanno, come dire, un'agenda anche di riportare una moralità molto all'antica, valori familiari di una volta, eccetera, eccetera. Perché questi gruppi identificano in Trump uno strumento del Signore per realizzare cosa? Per realizzare la loro strategia di, aperte virgolette, ricristianizzare, chiuse virgolette, l'America. Poi ci sono gli altri protestanti, i protestanti cosiddetti mainstream, presbiteriani, episcopaliani, metodisti. Allora, è chiaro che queste chiese del protestantesimo storico sono in declino in America così come lo sono in Europa, però ci sono ancora. Invece queste chiese hanno una tradizione di impegno su diritti civili, uguaglianza, lotta al razzismo, impegno per la giustizia. Quindi anche in questo caso, anche in questo caso ci sono dei fermenti attivi fra i cristiani degli Stati Uniti e bisogna seguirli con grande attenzione.
Bene, allora io a questo punto ti chiederei, prima di una canzone, abbiamo letto sui giornali che c'è una grande pressione anche ai livelli accademici. Ora, senza entrare proprio nei dettagli, però diciamo c'è questo clima pesante che in certe parti degli Stati Uniti, persino le università più affermate, sentono, insomma, no? Per quel che riguarda i temi che possono affrontare, le persone che possono assumere. Ecco, da questo punto di vista sei ottimista oppure è una svolta questa che è qui per rimanerci, insomma?
Io spero ovviamente no, che non sia qui per rimanerci. Ecco, chiaramente Trump ha preso di mira le università perché ha ragione, considerava le università anche, come dire, un terreno di cultura di idee liberal, progressiste, antirazziste, contro la discriminazione di genere, aperte anche alla comunità LGBTQ. Io devo dire, tutti gli attacchi anche che sono stati fatti in Italia alla cosiddetta cancel culture, alla cultura cosiddetta woke, io non li ho condivisi. Perché invece io sono profondamente convinta della necessità di educare i giovani alla correttezza e al rispetto. Per cui no, certe parole per parlare degli afroamericani non si usano.
Okay.
E se un pochino di questa cultura cosiddetta woke l'avessimo avuta anche in Italia, forse avremmo meno razzismo e meno sessismo. So che sono opinioni molto impopolari.
No, più che altro uno potrebbe dire che non hanno sortito grande effetto negli Stati Uniti, visto poi come è evoluta la situazione, però diciamo...
No, l'hanno sortito l'effetto, per questo Trump ce l'ha tanto con le università.
È chiaro.
L'hanno sortito come? Perché a Trump non fa piacere che esista un'elite nera.
Tra l'altro non abbiamo detto, ma vale la pena segnalarlo adesso, che Deborah Spin è docente alla New York University in Florence, dunque... Insomma, quando parliamo di libertà accademica, sai quello di cui stai parlando, ecco, mettiamola così. Allora, Claudio, volevi aggiungere qualcosa? Poi mettiamo una canzone.
Ha pienamente ragione Deborah. Comunque è un braccio di ferro. Fra l'altro, qui leggevo che la parata è stata un flop rispetto invece
alle
aspettative e rispetto alla polemica. Poi fra l'altro ci sono stati quegli omicidi proprio nel giorno della parata, insomma, voglio dire, ci sono delle responsabilità molto grosse.
Una situazione, insomma, che preoccupa per il destino della democrazia negli Stati Uniti. Sembra incredibile dire queste cose, insomma, pensando anche a un anno fa sarebbe stato veramente difficile immaginare. Comunque, ci ritorneremo. Intanto ci ascoltiamo di Sissy Winners Never Lost e poi... Prendiamo in considerazione, vediamo in Italia, un personaggio di cui purtroppo forse in molti si sono scordati, Alexander Langer, un libro esce proprio in questi giorni, Continuate in ciò che è giusto, storia di Alexander Langer, l'autore Alessandro Raveggi, verrà presentato alla Biblioteca Nova dell'Isolotto giovedì 19 giugno alle ore 18, ma ne riparleremo fra poco, dopo la canzone. Torniamo a parlare con Deborah Spini, lo ricordo, presidente del Centro Culturale Protestante Pietro Martire Vermigli di Firenze, nonché docente alla New York University in Florence. Abbiamo parlato, poco fa delle manifestazioni negli Stati Uniti, No King, questo era il tema conduttore di queste migliaia, insomma, 2000 manifestazioni veramente impressionanti, di cui però... Tutto sommato i media italiani non è che abbiano prestato grandissima attenzione, sì, se ne è parlato,
purtroppo
insomma.
No.
purtroppo. Allora, cambiamo argomento, veniamo nel nostro paese. C'è un libro che è appena uscito di Alessandro Raveggi dal titolo Continuate in ciò che è giusto, storia di Alexander Langer, che è stato un intellettuale, un ambientalista, ma tante cose, ecco. Però purtroppo io temo che siano in pochi a ricordarsi Alexander Langer. È bello, è giusto che ci siano dei libri che vogliono ricordare la storia di Langer, ma anche quello che è la sua proposta, forse anche l'attualità della sua proposta oggi. Verrà presentato il libro giovedì 19 giugno all'Isolotto, Biblioteca Canova Isolotto, in via Chiusi 3/4A a Firenze. Tra i relatori anche Deborah Spini. Ecco, Deborah, intanto, proprio in maniera didattica, ecco, ci vuoi ricordare chi è stato Alexander Langer?
Allora, Alexander Langer è stato, direi, una delle figure più luminose che hanno attraversato la politica italiana e europea negli anni 80 e 90. Alex Langer era nato in Alto Adige, zona, come tutti sanno, molto caratterizzata anche dal contrasto fra germanofoni e italofoni. Alex Langer non aveva mai voluto dichiarare la propria appartenenza linguistica. Lui si voleva porre come una persona che fosse capace di attraversare queste barriere. Il suo impegno politico è iniziato, come molti di quella generazione, lui era del 46, in lotta continua, ma è importante ricordare che Alex Langer è stato uno dei primi esponenti dei Verdi. E infatti con il Partito dei Verdi fu anche membro del Parlamento europeo. Quindi già qui vediamo due cose molto importanti. Uno, che Alex Langer aveva capito l'importanza della questione ambientale legata alla giustizia anche in anni non sospetti, anche quando era veramente, come dire, un'anticipazione, quando non andava di moda. Secondo, è importante ricordare che Alex Langer, come attivista politico, credeva profondamente nell'idea di un'Europa democratica che fosse anche capace di essere fattore di costruzione di pace. E quindi questi erano due pilastri fondamentali della sua attività. Collegato a questi anche l'impegno per la pace e il fatto che Alex Langer fosse altoatesino, cioè cresciuto in una zona, diciamo, marcata da reciproci rancori fra le due comunità, è stato fondamentale per la sua formazione. Infatti Alex Langer ha sempre cercato di impegnarsi, da un lato per l'integrazione dei paesi cosiddetti ex est europei nella democrazia europea, ma soprattutto per il terribile conflitto che accompagna la nascita dell'Unione Europea, perché ironicamente nel momento stesso in cui si ha il trattato di Maastricht e la nascita di un'Europa politica si ha anche lo scoppio dell'orribile conflitto nell'ex Jugoslavia. Ecco. Alex Langer si è impegnato veramente corpo e anima perché l'Europa potesse avere un ruolo forte nella soluzione di questo conflitto. Quando ha visto che purtroppo l'Europa non faceva granché, quando ha visto che si è permesso il massacro della Bosnia proprio nel cuore dell'Europa, questo gli ha letteralmente spezzato il cuore. Lui non ce l'ha fatta più e per questo nel 95 si è suicidato.
E questo,
scusatemi, non ce l'ha fatto più.
È una cosa che fa riflettere.
È molto importante questo libro che ricorda la sua figura.
Il titolo interessante, Continuate in ciò che è giusto, io non ce l'ho fatta. Questo mi pare, non lo so se poi colgo troppo rispetto a queste parole. Continuate voi, c'è una sorta di passaggio di testimone? È così o
sì,
vedo troppo?
Sicuramente, continuate voi, per questo è molto importante e veramente ringrazio Alessandro Raveggi, lo ringrazierò anche pubblicamente, ma intanto voglio cogliere questa occasione, speriamo che qualcuno mi ascolti, voglio veramente ringraziare Alessandro Raveggi per aver avuto l'intelligenza di scrivere un libro su Alex Langer, perché l'attualità di questa figura oggi è tragica, cioè la figura di Alex Langer è tragicamente attuale e quindi è importante anche ricordare la sua eredità politica, la sua eredità morale, sperando che qualcuno appunto ne voglia raccogliere il testimone.
Allora Claudio, e poi dobbiamo lasciare Deborah Spini.
Che dire, pace, dialogo, ecologia, mi sembra un profeta contemporaneo, un profeta moderno, cioè la sua voce è quella di un profeta.
Questo è interessante anche perché a volte noi etichettiamo troppo facilmente le persone, ma c'è questa dimensione degli uomini di buona volontà che ci vedono molto vicini, cristiani, magari non so lui cosa ne pensava, però ecco, lo sentiamo molto vicino.
Tra l'altro con questa sensibilità che direi poetica, che poi è stata anche la sua fragilità, no? Perché questa grande sensibilità ti porta a sentire proprio sulla pelle, anche dentro di te.
Troppo forte.
Troppo
forse.
Forte.
Deborah, un'ultima battuta su quello che ci siamo detti con Claudio, se vuoi.
Ma sicuramente appunto Alex Langer portava in sé, nella sua persona, tutte queste contraddizioni, in un certo senso la sua vita stessa era un segno, però sì, e per quanto riguarda anche, se vogliamo, la sua vicinanza con ambienti cristiani, va ricordato che lui veniva fuori comunque sia da un retroterra di cattolicesimo aperto, di cattolicesimo sociale, e comunque che nella sua vita aveva sempre mantenuto, come dire, un orecchio sensibile anche alle tematiche religiose, proprio per il fatto che Jugoslavia docet molto spesso venivano invece manipolate in vista della violenza. Un'altra ragione per la quale la sua figura, la sua eredità intellettuale, la sua eredità politica, ma diciamoci anche la sua eredità spirituale, non devono essere abbandonate, anzi, oggi devono tornare ad accompagnarci oggi più che mai.
Deborah, grazie davvero per questa tua lucida descrizione di Alexander Langer. Se c'è una cosa terribile è lo smarrimento della memoria, soprattutto le persone che hanno avuto un'importanza pubblica anche come Alexander Langer, è bello ricordarlo.
E verrà fatto, poi soprattutto tanto legato a Firenze, perché poi appunto gli ultimi anni della sua vita Alexander Langer era qua a Firenze.
Ecco, giovedì 19 giugno verrà di nuovo ricordato la figura di Alexander Langer attraverso il libro di Alessandro Ravegge, abbiamo già detto, Continuate in ciò che è giusto, storia di Alexander Langer, Biblioteca Canova Isolotto, via Chiusi 3/4, giovedì 19 giugno alle ore 18. Grazie davvero Deborah Spini per essere stata in nostra compagnia.
Questo incontro ha un lato particolare, Roberto, non è organizzato dal Vermigli, pensa te.
C'è qualcosa che non organizza.
Il Vermigli si sta già organizzando per un autunno scoppiettante.
Va bene, allora ce ne parlerai nella prossima occasione sicuramente. Grazie mille Deborah, a risentirci presto. Grazie.